Ancora penso a ieri sera. C'era un'atmosfera meravigliosa. Era così bello. Ho pensato anche alla parola, al Salmo 133. Salmo 133. Ecco quanto è buono, quanto è piacevole che i fratelli vivono insieme. E questo si può vedere in una riunione quando c'è unanimità di spirito su ogni parola che è stata letta. Mi sono rallegrato con tutto il cuore. Bisogna seguire interiormente la riunione. Quando abbiamo cantato la canzone, ho pensato che i testi erano belli. Ho pensato che la melodia avrebbe potuto essere un po' più bella. Ma si tratta del testo quello che conta di più, non della melodia. Se potessi, la farei migliore la melodia. Sono sincero, mi piace una melodia che abbia anche vita e musica. Ma comunque sia, come ho detto, si tratta sempre del contenuto. Ora abbiamo ascoltato di nuovo tutta una serie di pensieri di Dio dalla parola. E fratello Rus non ha finito per oggi, per questa mattina. Non hai ancora fatto la tua parte. È bello che possiamo stare insieme come una famiglia qui, senza pressione. Siamo qui semplicemente alla presenza di Dio. Non deve essere sempre una predica potente. Bisogna anche essere in grado di lasciare Dio operare. Dice il fratello Smut, ricevere questo potentemente. Anche questo è vero. Sapete cosa ho nel cuore? Ciò che il fratello Turo ha espresso su piccola scala è nel mio cuore su grande scala. Raggiungere tutti coloro che abbiamo conosciuto. Sappiamo che il tempo sta per finire. La venuta del Signore è vicina. Ci ricordiamo che abbiamo assunto una responsabilità perché il Signore ci ha parlato e ci ha fatto conoscere la Sua parola e la Sua volontà. E noi abbiamo questo compito di portare questa parola. E credetemi, non si tratta solo di alcune persone, riguarda il mondo intero, tutti i popoli, le lingue e le nazioni. Chiunque conosce Apocalisse 14, credo che il versetto 6 parla di un angelo che vola attraverso il cielo per proclamare il Vangelo eterno a tutti i popoli, lingue e nazioni, il Vangelo di Dio, il Vangelo del Regno, per testimoniare a tutti i popoli questo Evangelo eterno. Il Vangelo del Regno. Noi siamo tristi per le chiese, per i fratelli e le sorelle che cantano con il cuore, che ascoltano la parola di Dio con tutto il cuore, che tuttavia non sanno cosa Dio sta facendo adesso. E noi non giudichiamo, ma portiamo dolore, portiamo un profondo dolore, avrei quasi detto, per tutti, per gli ebrei, per i gentili, per i musulmani, per gli indù, chiunque essi siano. È facile dare un giudizio e dire sì, sono nell'errore, ma è un'altra cosa avere compassione divina e sapere che le persone vanno perdute e non hanno ancora sentito, ascoltato il Vangelo. Questo deve essere il nostro compito e sarà il nostro compito. Lo credo semplicemente. Credo che Dio farà davvero sentire di nuovo il Vangelo alle nazioni nella sua forma originale. C'è una parola che Paolo scrive ai Romani che ha lo scopo di provocare gli ebrei a gelosia. È un passo di Mosè. Forse lo leggerò velocemente, dovrò cercarlo. Sarà in Romani 10, dove Paolo scrive, Romani 10, versetto 19. Lì Paolo scrive, Romani 10, versetto 19. Allora dico, forse Israele non ha compreso? Mosè per primo dice, io vi renderò gelosi con una nazione che non è nazione. Provocherò il vostro sdegno con una nazione senza intelligenza. Poi continua con Isaia. Isaia poi osa affermare, sono stato trovato da quelli che non mi cercavano, mi sono manifestato a quelli che non chiedevano di me. Cari, potremmo approfondire questo argomento adesso? Paolo ha iniziato scrivendo o citando Isaia 53 qui. Lo dice nel versetto 16. Chi ha creduto alla nostra predicazione? Così è scritto già nel profeta Isaia. Ora si tratta del popolo di Israele. Il Signore Dio ha accecato i loro occhi per aprire i nostri in quel tempo. Ha tolto i rami naturali per metterci noi come rami selvatici nell'olivo. Ma poi, come abbiamo appena sottolineato, Paolo scrive qui, riferendosi alla parola di Deuteronomio 32, in riferimento a Israele. Io vi renderò gelosi con una nazione che non è nazione, provocherò il vostro sdegno con una nazione senza intelligenza. Se dovrebbe accadere qualcosa con Israele che li rende gelosi, loro sono il popolo di Dio, stanno aspettando il Messia. E sapete, anche su questo ci sono tante opinioni diverse. Alcuni credono che il Messia sarà un uomo come Davide. Non c'è quasi nessuno. Ancora non ho incontrato un ebreo che creda che il Messia sia il Signore Dio, nemmeno uno. Forse ancora avverrà nel tempo in cui il Signore si rivelerà loro. Ma fino ad oggi credono che il Messia sarà un uomo particolarmente unto, uno che come Davide porterà la vittoria con cui Dio sarà e in cui Dio sarà con questa persona in modo particolare. Inoltre anche l'intero mondo musulmano crede così. Sapevate che i 40 paesi musulmani esistenti sulla terra credono nel ritorno del Messia? È una novità per voi? È nuovo per voi? Credono che il Messia non sia morto, credono che sia morto qualcun altro al suo posto, ma che sia andato, salito in cielo e che tornerà e allora ristabilirà tutto prima che Dio instauri il regno sulla terra. Ho avuto a che fare con queste cose, spiegherò perché un'altra volta, ma è stato molto interessante per me leggere questo. Se volete raggiungere questi popoli, dovete sapere cosa credono e cosa insegnano. Non si può fare in un altro modo. Per raggiungerle bisogna avere una base, e per me alcune cose sono nuove allo stesso tempo edificanti. Vedo una porta aperta, vedo l'opportunità di raggiungere persone che non sono ancora state raggiunte e che nessun evangelista può raggiungere. No, non è possibile. Non è possibile perché non possono capire queste persone. Non possono capire i pensieri di questa persona. Se avete sentito ieri, non so se è stato trasmesso qui, ma nel sud della Germania era alla radio e sulla stampa. Ora Robert ha detto che gli servono 9 milioni di dollari entro la fine di marzo. Se non arrivano i 9 milioni, Dio lo toglierà via. E allora ho pensato tra me, che inganno nel regno di Dio, che inganno con la parola di Dio. L'inganno in tutto il mondo, nel campo religioso, è il peggiore. E quando il nostro fratello lesse la parola, se diciamo che Giovanni era un profeta, il popolo ci lapiderà perché crede che Giovanni fosse un profeta. Nel momento in cui la gente deve ammettere che Dio ha avuto un profeta, sa che avrebbe dovuto credere a ciò che il profeta aveva detto loro nel nome del Signore. Ma vogliono sempre salvare la loro testa per non essere trattenuti, vogliono togliersi dal laccio, come l'uomo che quest'uomo, proprio quell'uomo che stava morendo di tubercolosi e poi è venuto in una riunione del fratello Branham, o è stato portato lì, è stato guarito e ha visto ciò che Dio aveva fatto e poi è andato per le proprie vie, ha fatto i suoi propri programmi. Anche qui non giudichiamo, ma siamo riconoscenti a Dio. Siamo grati che ci sia stato permesso di diventare parte del piano di Dio. Siamo grati di aver riconosciuto e non ci vergogniamo di dire che Dio abbia mandato il suo servo e profeta, il nostro amato fratello William Branham, con il vero messaggio di Dio per quest'ora. Credo che il Signore abbia ancora dei piani e che alcuni saranno chiamati fuori. Dio lo farà. L'ho detto qui almeno una volta, forse un paio di volte. In alcuni luoghi o città o nazioni ci sono solo poche persone, ma nel complesso Dio avrà una grande schiera. Credo che la morte di Gesù Cristo, il nostro Signore, sulla croce sarà valsa la pena. Sono convinto, la mia convinzione, che quanti il diavolo ha portato con sé, tanti altrettanto il Signore li prenderà con lui. Sarà un bel numero, non preoccupatevi, nell'eternità il numero sarà completo. non ci sarà nessuna sedia vuota nella gloria. Dio avrà un ricco raccolto. Il fratello Russo, fratello Russo, ho un'altra parola sul mio cuore. Hai tu una parola speciale? Sapete, quando apro la Bibbia quasi sempre si tratta dell'insegnamento, della dottrina, è anche molto importante, ma ieri abbiamo parlato della parola, i passi biblici che sono stati letti erano tutti così preziosi. Il primo passo che vorrei leggere è nell'Apocalisse capitolo 19. In questo passo e qui in questo luogo sottolineiamo l'importanza della parola. Apocalisse 19, versetto 13. Era vestito di una veste tinta di sangue, e il suo nome è la parola di Dio. Il suo nome è la parola di Dio. Senza di lui nulla può esistere. In principio era la parola è alla fine, non l'interpretazione, la parola. L'originale che Dio ci ha dato per grazia e l'ha reso grande per noi. Ancora stavo pensando a Deuteronomio 29, alle ultime parole di Deuteronomio 28. Deuteronomio 28, l'ultimo versetto. Queste sono le parole del patto che il Signore comandò a Mosè di stabilire coi figli di Israele nel paese di Moab, oltre al patto che aveva stabilito con essi a Horeb. Conoscete anche il 29esimo versetto del capitolo 29. Le cose occulte appartengono al Signore nostro Dio, ma le cose rivelate sono per noi e per i nostri figli per sempre, perché mettiamo in pratica tutte le parole di questa legge. E poi viene profezia, e poi viene profezia del raduno di Israele. Vorrei fare brevemente il paragone tra Israele che era disperso e la Chiesa che è ancora dispersa in tutte le altre Chiese. Credo che i figli di Dio siano ancora in molte Chiese. Persone che vogliono sinceramente servire Dio, che sono disposte a fare la volontà di Dio, se possono sperimentarlo. Leggo da Deuteronomio 30, quando tutte queste cose che io ho messo davanti a te, la benedizione e la maledizione, si saranno realizzate per te e tu le ricorderai nel tuo cuore dovunque il Signore il tuo Dio ti avrà sospinto in mezzo alle nazioni, e ti convertirai al Signore tuo Dio e obbedirai alla sua voce, tu e i tuoi figli, con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, secondo tutto ciò che oggi io ti comando. Il Signore, il tuo Dio, farà ritornare i tuoi dalla schiavitù, avrà pietà di te e ti raccoglierà di nuovo tra tutte le nazioni, fra tutti i popoli, tra i quali il Signore, il tuo Dio, ti avrà disperso. Quando anche i tuoi esuli fossero all'estremità dei cieli, di là il Signore, il tuo Dio, li raccoglierà, e di là ti prenderà. Il Signore, il tuo Dio, ti ricondurrà nel paese che i tuoi padri avevano posseduto e tu lo possederai. Ed egli ti farà del bene e ti moltiplicherà più dei tuoi padri. Egli ti farà del bene e ti moltiplicherà più dei tuoi padri. Che promessa meravigliosa! Soffermiamoci un attimo su di essa. Il Signore ha disperso, sta raccogliendo di nuovo, sta riportando nella terra della promessa. E ciò che accade nel naturale col popolo naturale di Dio accade spiritualmente nella Chiesa. Un ritorno, una restituzione, un ritorno a ciò che era in originale, un riportare indietro. Ed ecco la promessa, ed egli ti farà del bene e ti moltiplicherà più dei tuoi padri. Nel versetto 6 è scritto: il Signore, il tuo Dio, circonciderà il tuo cuore e il cuore dei tuoi discendenti, affinché tu ami il Signore, il tuo Dio, con tutto il cuore e con tutta l'anima tua, e così tu viva. Il Signore, il tuo Dio, farà cadere tutte queste maledizioni sui tuoi nemici e su tutti quelli che ti avranno odiato e perseguitato. Tu ritornerai e obbedirai alla voce del Signore, metterai in pratica tutti questi comandamenti che oggi ti do. Il Signore, il tuo Dio, ti colmerà di beni, moltiplicherà tutta l'opera delle tue mani. E così via. Tutti voi potete continuare a leggere. Sono promesse meravigliose che Dio ha dato. Qui è scritto ancora: il Signore, il tuo Dio, circonciderà il tuo cuore e il cuore dei tuoi discendenti. Una circoncisione del cuore attraverso la spada dello Spirito, con la parola di Dio su di noi, poi sul popolo di Israele. Paolo a due passi almeno, Romani 2, 2:28. Lì Paolo scrive della circoncisione del cuore: credetemi, solo in un cuore circonciso da Dio la parola rivelata può davvero diventare rivelazione. Tutti gli altri non saranno in grado di accettarla, perché ciò che è stato rivelato da Dio può essere messo solo in un cuore che ha ricevuto grazia e è stato circonciso da Dio, un cuore che è stato rinnovato. Romani capitolo 2, 28 e 29. Giudeo infatti non è colui che è tale all'esterno, e la circoncisione non è quella esterna, nella carne. Ma giudeo è colui che lo è interiormente, e la circoncisione è quella del cuore, nello spirito. E la circoncisione è quella del cuore, nello spirito, non nella lettera.
vollzogen sein im Geist. Und die Beschneidung muss am Herzen vollzogen sein im Geist, nicht nach dem Buchstaben.
Non nella lettera, nello spirito. E poi, di un tale giudeo la lode proviene non dagli uomini, ma da Dio. Chi ha sperimentato la circoncisione del cuore nello spirito, e lo spirito prende sempre la parola di Dio, perché la parola di Dio è spirito e vita. E questa è la differenza. Qui non insegna l'uno o l'altro, qui siamo tutti riuniti davanti al volto di Dio per lasciare che la sua parola lavori su di noi tutti affinché possa accadere, avvenire tutto quello che Lui ha promesso. In Colossesi 2 Paolo ha lo stesso pensiero, lo approfondisce questo pensiero in Colossesi 2 versetto 11. In Lui siete anche stati circoncisi di una circoncisione non fatta da mano d'uomo, ma della circoncisione di Cristo, che consiste nello spogliamento del corpo della carne. Ci rendiamo conto di cosa si tratta, non la circoncisione di Mosè, ma la circoncisione di Cristo, un nuovo cuore, uno spirito nuovo ci è stato dato. E poi ancora viene detto, essendo stati con Lui sepolti nel battesimo, nel quale siete anche stati risuscitati con Lui, mediante la fede nella potenza di Dio che lo ha risuscitato dai morti. Abbiamo già ascoltato quello che ha detto il fratello Terra, lui lo ha letto, della forza, dell'effetto della potenza. Qui ci viene nuovamente confermato che siamo stati risuscitati con Cristo. Cari, vi dico dov'è il nostro vero errore. Non abbiamo ancora compreso appieno chi e cosa siamo. Non abbiamo ancora capito cosa Dio ha fatto di noi effettivamente. E perché? Perché guardiamo al nostro esteriore e trascuriamo l'interno, l'interiore. Se le scritture dicono che siamo stati crocifissi con Cristo, siamo morti con Lui, siamo stati sepolti con Lui, allora è vero, allora è così. E se le scritture dicono che siamo risorti con Lui, anche questo è vero. E se è vero, allora dipende solo dalla nostra fede che muove il braccio di Dio. E che questo possa essere il desiderio di noi tutti, che possiamo dire, Signore, liberaci dall'incredulità, Signore, liberaci dall'incredulità. Che cosa abbiamo letto ieri? Credo che il fratello Russo abbia letto dalla lettera agli Ebrei. Badate, fratelli, che non ci sia in nessuno di voi un cuore malvagio e incredulo. La cosa peggiore che ci possa capitare come figli di Dio è mettere in dubbio ciò che Dio ha fatto, ciò che Dio ha detto, ciò che Dio ha compiuto. Quindi dipende dalla nostra fede, dalla fede come dice la Scrittura. E se abbiamo trovato grazia davanti a Dio di accettare tutto questo e di poter testimoniare che è diventata una rivelazione per noi. Siate onesti, l'intero messaggio non è una lettera per noi, non è un insegnamento particolare. È tutto il riassunto, la rivelazione di Gesù Cristo, la rivelazione della del piano di salvezza del nostro Dio dall'A alla Z, introduzione nella volontà di Dio. Se tutto questo ci è stato dato per grazia, allora possiamo credere con fiducia che Dio ha ancora qualcosa in serbo per noi. E credo, e io credo, come ho già detto spesso, che le cose più grandi e potenti devono ancora avvenire. Le cose più grandi e potenti devono ancora avvenire. Ho letto di nuovo nel libro dei Suggelli, dove il fratello Branham scrive del tempo che verrà in cui Dio farà grandi cose nella sposa. Ciò che ci mette e ci dà difficoltà, soprattutto a me, è il tempo, l'attesa, il perseverare nella pazienza, non fare nulla di proprio, ma aspettare che venga l'ora di Dio. E vi dico, con Dio, nel tempo di Dio, possono accadere e accadranno più cose in un anno che in più di 100 o 1000 anni, se ci sforziamo e pensiamo di dover aiutare Dio. Dobbiamo aspettare finché arriva questo tempo, ma in questo tempo d'attesa vogliamo essere riconoscenti, ringraziarlo per ciò che Dio ha fatto già e poi guardare al futuro e anche guardare al futuro con fede e credere che farà ciò che deve ancora essere fatto a suo tempo. Dio è fedele, raccoglie i dispersi e noi saremo più felici di quanto, di come possiamo immaginarci oggi o vediamo adesso. Di Giobbe è detto che Dio ristabilì la sua prosperità e tutto era di nuovo bene. Tutto andrà bene, la fine sarà più gloriosa dell'inizio. Dio completerà la sua opera con un trionfo, perché questo è degno di Dio ed egli uscirà vittorioso da tutto. Sia lodato il suo santo nome. Amen.